Bentornati a questo nuovo appuntamento di A Tutto Campo. Sono Giancarlo Enrico che come ogni settimana vi intrattiene per questa oretta parlando di sport. Lo faremo come sempre con due ospiti e due ospiti che si occupano di settori giovanili. Infatti avremo il direttore sportivo dell'Academy della New Basket Brindisi e con il responsabile organizzativo del settore giovanile della Virtus Francavilla. Quindi due sport importanti come il basket e come il calcio. E ci faremo un po' spiegare la loro opinione, il loro punto di vista, soprattutto su quello che sono le scuole calcio, i centri di mini basket. Perché? Perché sono tanto belle, tanto importanti, ma spesso ci sono delle criticità. Come primo ospite già anticipato, abbiamo il piacere di avere ai microfoni di Radio Antenna Sud Mino Guadalupi. Benvenuto Mino.
Grazie, buonasera a voi, buonasera.
Allora, come ho detto prima, tu sei il direttore sportivo dell'Academy della New Basket Brindisi, quindi sei immerso totalmente in quello che è il mondo giovanile nell'ambito sportivo.
Ahimè sì,
Anche perché ti ringrazio perché tu oggi sei impegnato proprio nella tua attività, visto che dovresti essere, a Rovereto.
Sì, noi siamo a Rovereto, siamo arrivati poco fa a Rovereto con la nostra Levante 19 che farà un torneo prestigiosissimo.
Certo, ne parlerò poi magari
dalla Lega.
Dopo quando ti avrò salutato, ma ora invece voglio approfittare della tua presenza perché oltre a essere anche tu un ex giocatore a Brindisi, di ex giocatori di basket ce ne siamo in tanti. Quindi il tema che io ti ho anche anticipato è proprio quello di voler parlare sì del settore giovanile, e ne dobbiamo parlare, ma soprattutto dei primi passi che i ragazzi fanno prima di entrare poi nelle squadre giovanili, cioè proprio nelle picco, nei centri di mini basket, che anche se magari non ti vedono coinvolto direttamente, però lo avrei vissuto anche da atleta. Cioè, quali sono secondo te le criticità e i benefici di poter fare basket a quella tenera età?
Allora, innanzitutto è chiaro che la vocazione che ha Brindisi sul basket è risaputa. Avendo poi una squadra di Serie A, i ragazzini ovviamente sono tirati da quello che sentono in giro anche, no? Magari tirati anche dai genitori che magari hanno spesso e volentieri un vissuto cestistico. E quindi diciamo che rispetto ad altre discipline sportive abbiamo questa fortuna di avere un traino che è la squadra di Serie A. Sicuramente ci aiuta tantissimo, tant'è che i numeri, nell'ultimo anno per esempio i nostri numeri sono aumentati tantissimo per una serie di motivazioni che sono anche quelle chiaramente, no? Quello di avere una squadra di Serie A,
la punta di diamante.
Piedi. Esatto. Le criticità, è inutile dirselo e ridirselo, sono le strutture. Noi per esempio con un aumento di iscritti che abbiamo avuto e abbiamo ancora grosse difficoltà nell'avere delle fasce orarie che possono accontentare tutti. Questa certo, purtroppo è una criticità.
Ascoltami Mino, io però voglio andare oltre, perché è chiaro che ahimè purtroppo le strutture sono un problema per tutte le attività sportive.
Già.
Però mi pongo una domanda da amante dello sport e nello specifico anche del basket. Come mai con tanto movimento che circola intorno non soltanto alla New Basket ma proprio nel mondo basket poi non siano tantissimi i giocatori di livello che vengono fuori dalle squadre giovanili e soprattutto iniziando proprio dai centri mini basket, come mai tanta gioventù poi viene persa per strada?
Questa è una domanda difficilissima da rispondere, perché si potrebbero sollevare delle critiche a tutto il movimento, alla qualità di tutto il nostro movimento,
ma non soltanto il basket, sarò molto più duro. Forse con il calcio
sì. Vabbè, io parlo per quanto riguarda la disciplina che rappresento,
certo.
E ovviamente posso risponderti in merito a questa. il calcio magari sarà anche uguale. Allora, avendo come traino, come dicevo prima, una società di Serie A, ovviamente i numeri consentirebbero di far uscire su 100 elementi, diciamo il 10%, a un livello discreto, diciamo, non di fascia primaria. No? Solitamente le percentuali dovrebbero essere più o meno queste, 10, poco meno del 10, diciamo tra il 5 e il 10, che già sarebbe un grande risultato.
Certo.
Il problema è un altro invece, che spesso e volentieri i ragazzi, arrivati all'età del diploma acquisito, vanno via. Vanno via e già negli anni precedenti alla chiusura delle scuole superiori hanno già in mente cosa fare, dove andare e dove devo rivolgere la testa per il loro futuro, giustamente, chiaramente.
Quindi diciamo che sono ragazzi che magari capiscono di aver fatto un qualcosa di bello, ma non credono nello sport come una possibilità di affermazione,
esatto,
sociale.
Un po' fine a se stesso, cioè faccio gli anni del diploma, mi diverto, arrivo alle porte del diploma, poi ho un talento innato che mi permette già sin da subito di affrontare certi palcoscenici, o mi appiattisco alla media del giocatore medio, appunto, e si preferisce poi andare a studiare fuori o studiare comunque piuttosto che proseguire nell'attività sportiva. Questo è una delle motivazioni,
certo.
Ma non è l'unica. Bisogna fare mea culpa, bisogna anche dire che probabilmente parte del... della risposta alla tua domanda sta nel fatto che nelle fasce inferiori, soprattutto dove si costruisce si costruiscono le basi di un futuro possibile giocatore, più che costruirlo a livello tecnico si guarda molto la parte ludica e quindi si perdono degli anni che sono importanti a livello di formazione e che poi non recuperi più, che di fatto arrivi a 12-13 anni magari, quando avresti dovuto fare già un primo passo importante tecnico, ma fino all'anno prima hai giocato e basta.
Quindi tu...
Per accontentare anche chi vuol stare in un certo tipo di ambiente e non vuole pressioni, vuol giocare e basta.
Certo, sarebbe un discorso che meriterebbe certamente molto più tempo e non soltanto i pochi minuti che abbiamo. E quindi...
Ti anticipo già
che magari ti ricoinvolgerò in qualche altro appuntamento. E naturalmente, giusto per salutarti, voglio ricordarti che quindi c'è questa Next Gen Cup 2023, dove l'Epicasa avrà degli incontri con il Treviso Basket, con Reggio Emilia, con il Varese e con il Pesaro, sperando che possano vincere qualche partita.
Sì, sarebbe, è già un'esperienza bellissima per loro. Io la vivo da lontano, perché li vedo da lontano, però vedo la loro felicità nello stare in certi ambienti. Qui di fatto è come replicare un torneo di Serie A, perché fanno parte di questo torneo tutte squadre di Serie A, vengono trattati come giocatori di Serie A, con statistiche.
Certo. E tu hai la responsabilità in questo senso.
Esatto.
Mino,
comunque sì, è una bellissima manifestazione. Sì.
Io ti ringrazio, ti saluto e
grazie,
ti do l'in bocca al lupo.
Credi il lupo, grazie mille.
Ciao. In questo appuntamento di A Tutto Campo stiamo parlando di settore giovanile, ma soprattutto di centri di avviamento, le scuole. E in questo caso ora con il prossimo ospite parleremo di scuola calcio. Perché? Perché la domanda che spesso in tanti si pongono: le scuole calcio sono dei luoghi dove bisogna formare dei bambini alla vita sportiva e non futura, o deve essere un luogo dove creare dei talenti, quindi una fucina di talenti? E questo è il dubbio, perché spesso molti credono che fin da piccoli bisogna creare questi talenti, formarli. Altri invece sono convinti che bisogna dare spazio al gioco, al divertimento e poi pensare a questo. Quindi è un problema che viene affrontato ormai da tanti anni e forse una soluzione al momento non c'è, però alcune storture ci sono e ne parleremo soprattutto nel calcio. Perché? Perché è l'attività molto più conosciuta, la più seguita, quella che ha creato miti, non a caso i Pelé, i Maradona sono venuti fuori dalle strade, dai giochi per strada con i compagni e non dalle scuole calcio, però c'è un pullulare di scuole calcio, quindi è proprio questo il punto che voglio evidenziare con il prossimo ospite. Secondo ospite di questa puntata è un ospite che già mi ha fatto il piacere, il favore di essere presente a questo nostro appuntamento, ed è il caro Vittorio Orlando, responsabile organizzativo del settore giovanile della Virtus Francavilla. Ciao Vittorio, buona serata.
Buonasera a te Giancarlo e un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori. Il piacere è mio sicuramente.
Allora Vittorio, premetto, spogliati del tuo ruolo di responsabile del settore giovanile della Virtus. E perché ti dico questo? Perché io voglio parlare delle scuole calcio, ma ne voglio parlare un po' in maniera critica, ma non per affrontarlo in maniera negativa, ma proprio perché mi farebbe tanto piacere poter sviscerare qualcosa che magari potrebbe migliorare il lavoro delle scuole calcio, che non so, probabilmente tu non lo segui direttamente, però ne sei sempre coinvolto perché lavori con i giovani.
Certo, certo.
E allora?
Sì, diciamo che... No, prego, ti lascio...
No, diciamo lascio, che insomma, partiamo dall'idea che secondo me un po' le scuole calcio tradiscono quelle che è il senso dell'essenza della scuola calcio, perché la domanda che mi sono posto sempre io è questa: le scuole calcio sono dei luoghi di formazione o sono dei luoghi dove cercare di creare dei talenti?
Allora, come hai giustamente premesso tu, io non mi occupo direttamente di scuola calcio, anche se noi in seno alla Virtus Francavilla abbiamo una nostra scuola calcio ufficiale, che è la Virtus Academy, che esatto. È nata da alcuni anni e che...
Con tanti
insomma,
ragazzi,
grazie alla volontà
penso.
Del presidente... Sì, assolutamente, insomma, grazie alla volontà del presidente Antonio Magri, quindi stiamo cercando di sviluppare anch'essa, oltre che al settore giovanile... nazionale e non, quindi insomma tu hai fatto una premessa più che giusta. Le scuole calcio devono essere innanzitutto un luogo di aggregazione per i ragazzi, per i bambini, insomma, dove possono innanzitutto fare sport e divertirsi. Questa credo che sia esatto. La cosa principale, perché esatto. Comunque ricordiamolo che la scuola calcio accoglie dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 5 e i 12 anni per l'attività di base. Uh-huh. Poi ci sono anche scuole calcio che hanno le categorie agonistiche, giovanissimi allievi, e insomma fanno anche quelle. Però la scuola calcio nasce come attività di base per quella fascia d'età, per i bambini. Uh-huh. Io in base con alla mia seppur breve esperienza, il distinguo che posso fare rispetto a un settore giovanile, una discriminante importante è che nella scuola calcio le famiglie, i genitori pagano una retta, quindi devono ovviamente avere un servizio. Questo significa che ogni bambino deve essere trattato nella stessa maniera, anche se le scuole calcio ci sono, allora ci sono scuole calcio e scuole calcio, naturalmente ci sono delle società che
prediligono fare... assolutamente vero, hai ragione, nel senso che io non voglio fare di tutto un'erba un fascio, però è vero pure che, come dicevi tu, ai miei tempi, permettimi, ho un bel po' di anni, io ricordo che mio padre mi disse: no, non devi pagare per fare dello sport, se meriti fai lo sport. E qui invece c'è il rischio che le scuole calcio, alcune, per sostenersi raccolgono le rette dei ragazzi, ma poi spesso seguono quei 3-4 che interessano loro e gli altri sono semplicemente portatori di denaro. Sono stato duro, eh?
Sì, questo è sicuramente è un aspetto poco carino, ecco, che va a contraddistinguere il lavoro di alcune scuole calcio, però bisogna pur sempre ricordarsi che la scuola calcio è un servizio che mette a disposizione, insomma, un imprenditore nel campo sportivo o dei semplici appassionati che chiamano lo sport del calcio e che hanno una società per far, ripeto, innanzitutto far divertire, far sviluppare dello sport, delle attività motorie per i bambini. Quindi è giusto che quel servizio venga pagato alla stessa stregua dell'iscrizione, ad esempio, in una palestra, in una piscina, in qualsiasi altra attività sportiva per il bambino. Poi, se, insomma, andando a sviscerare gli aspetti un po' più tecnici, è chiaro che all'interno delle scuole calcio possa esserci ecco, la formazione di due gruppi, chiamiamoli, ecco, quelli di fascia A e quelli di fascia B, dove ci sono scuole calcio che prediligono la qualità piuttosto che la quantità, ovvero il raccogliere rette, raccogliere iscrizioni, che hanno come fine ultimo quello di, insomma, far approdare questi bambini in un settore giovanile professionistico, perché comunque, parliamoci chiaro, il fine di scuola calcio è anche quello, essere collegato a delle realtà professionistiche, dei settori giovanili professionistici, dove i ragazzi un po' più, è brutto da dire bravi o meno bravi, perché con i bambini, insomma, non è mai bello usare questi termini, però magari quelli un po' più pronti possano approdare in quel tipo di contesto, come avviene, ecco, anche da noi.
Vittorio,
noi come Virtus Francavilla abbiamo collaborazioni importanti con le scuole calcio del territorio, proprio perché vogliamo prediligere i talenti del territorio.
Certo, ma diciamo che il vostro compito è giusto, perché essendo una squadra professionistica deve andare a pescare questo. Il concetto che a me ha fatto scattare la molla per parlare di questo è che, con le tante scuole calcio che ci sono in giro per l'Italia, però non vedo tanti talenti. Cioè, se noi pensiamo che prendiamo gli ultimi fenomeni, Maradona e Pelé, erano giocatori nati dalle strade, e ai miei tempi era normale giocare in una piazza, in un cortile, e c'erano gli oratori, c'era quanto di più vario possibile, e si giocava al calcio per divertirsi, non per pensare a diventare. Magari il nostro sogno era quello di diventare famosi, ma in ogni caso in quel momento ci divertivamo. Io mi chiedo quanto si divertono i bambini oggi, ripeto, non voglio fare di tutto un erbo un fascio, ma in alcune scuole dove ci sono degli allenatori che fanno le scuole calcio pensando di allenare una squadra di professionisti, adottando anche sistemi di allenamento forse non idonei.
Certo, assolutamente. Vabbè, i due mostri sacri del calcio che tu hai citato, Maradona e Pelé, di certo non hanno frequentato una scuola calcio. Questo,
questo per
è poco,
quello mi domandavo.
È poco, ma sicuro,
con
certo.
Tante scuole calcio dovrebbero sorgere fuori tanti talenti, eppure non è così. L'altra volta, nell'appuntamento precedente con te, parlavamo proprio della mancanza di questo ricambio nella nazionale italiana e nel calcio italiano.
Sì, io, insomma, mi hai fornito l'assist perché volevo agganciarmi anche ad un altro argomento, che è proprio quello della formazione, del ruolo delle scuole calcio, perché una scuola calcio di qualità rispetto ad un'altra si distingue proprio per le figure, per le risorse umane che ha al proprio interno. Lì è fondamentale il ruolo degli allenatori, che nelle scuole calcio non sono dei veri e propri allenatori, ma sono innanzitutto dei formatori e degli istruttori.
Esatto.
Quindi avere dei formatori e degli istruttori, insomma, preparati, soprattutto anche qualificati, perché adesso il sistema di riconoscimento della federazione che attua nei confronti delle scuole calcio prevede proprio una serie di riconoscimenti nei confronti delle scuole calcio e nei confronti di chi ci opera all'interno. Quindi oramai nel 2023 i formatori devono essere qualificati, devono avere il patentino, UEFA, devono aver sostenuto dei corsi di aggiornamento. Quindi questo è fondamentale. Come hai detto giustamente tu, spesso ci si trova in presenza di istruttori o di allenatori che allenano una scuola calcio credendo di allenare una prima squadra,
certo,
o attuando dei metodi
non
consoni, ecco perché poi...
Avere a che fare con dei bambini bisogna avere anche delle conoscenze di natura pedagogica, perché poi l'effetto è che quanti sono i bambini che abbandonano qualunque tipo di attività sportiva proprio perché non si sentono riconosciuti, non si divertono, non hanno la possibilità di esprimersi, ingabbiati dal 4-3-2-1, dal 4-3-3 o da delle regole severe come se fossero dei piccoli campioncini. E il risultato è questo, abbandonano, quando invece si dovrebbe spingere. Quante volte abbiamo pensato noi che in campo ci sono giocatori senza più la fantasia, senza più quello spinta per fare un dribbling, perché sono ingabbiati in regole ormai troppo severe.
Sì, assolutamente, condivido questo tuo pensiero, ma questo parte insomma dalla premessa iniziale che abbiamo fatto, che un bambino si deve innanzitutto divertire, perché purtroppo il tasso di abbandono sportivo in Italia, a differenza di altri paesi europei, è abbastanza alto, quindi è chiaro che se un bambino non si diverte innanzitutto è spinto ad abbandonare quell'attività. Quindi noi dobbiamo innanzitutto cercare di far divertire i bambini con delle attività che possano unire il ludico al motorio, si chiamano proprio attività ludico-motorie, certo. E poi in un secondo step formarli anche dal punto di vista tecnico e calcistico, quindi è fondamentale per evitare l'abbandono sportivo che il bambino si diverta e che si trovi a suo agio nel contesto di scuola, ecco, stiamo parlando di scuola e calcio, quindi nel contesto di squadra. Ed è ma proprio per far realizzare questa situazione devi avere l'istruttore bravo, devi avere lì è fondamentale il ruolo del formatore.
Certo. Vittorio, io ti ringrazio, sei stato come sempre gentilissimo, chiarissimo, e hai fatto uno sforzo perché mi rendo conto che tu lavorando per la Virtus non puoi, però sei stato onesto fino all'inverosimile per mettere in evidenza le cose che effettivamente potrebbero essere migliorate. Io ti saluto, ti auguro in bocca al lupo per il tuo lavoro e
grazie,
ci risentiremo sicuramente.
Grazie, buona serata e buon lavoro. Un saluto a tutti.